Il Sacred Podcast è registrato a Casoria. Adesso eseguirò per voi una mia versione personale del singolo con un deca del complesso musicale degli 883. Parto dal ritornello perché è l'unica parte che ho fatto, perché come si sa io facevo le orecchie ai libri, non li leggevo, però li recensivo. Con un deca non si può andar via. Non ci basta neanche in pizzeria, però nel cesso della tangenziale sì.
Benvenuti al concerto musicale di Pierpaolo Pasolini, anche noto come episodio 53 del Sacred Podcast.
Sì, il mio nome d'arte da DJ è Shalò o i 120 decibel.
Fortissimo, madonna Pierpaolo, veramente. Il più grande intellettuale del Novecento, signori.
Il girone del rock and roll.
Madonna, se c'è una cosa in comune tra il film di cui si parla oggi e Pierpaolo Pasolini è che Pierpaolo Pasolini non l'ha visto perché è morto prima. La pellicola del giorno si chiama C'era una volta in America, che è un film che, penso in rapporto, è il film più lungo ad essere amato da più persone.
Potrebbe competere forse con i 10 comandamenti di Cecil DeMille?
Non penso l'abbia visto nessuno delle persone in vita
O
oggi, no?
Ben-Hur.
Penso più Via col vento, dai, che non ha mai smesso di essere nazional popolare.
Tra l'altro Ben-Hur ha qualcosa in comune con il regista di questo film, che non so se lo conosci, si chiama Sergio Leone.
No.
Si dice che abbia anche girato qualche scena della Corsa delle Bighe. Abbiamo anche un altro parallelismo. Sai chi non ha potuto vedere il film perché è morto? Lo sceneggiatore Franco Arcalli. Penso che a suo tempo abbia dato il suo contributo. Tra l'altro poi è morto prima di poter, tornando sempre a Francis Ford Coppola, che lo voleva, Arcalli, tra gli sceneggiatori di Apocalypse Now. Tra l'altro consigliamo, dopo aver sentito la puntata, oltre al film, se cercate su YouTube, Sergio Leone al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la sua lezione di cinema tenuta nel 1988 davanti agli studenti del Centro Sperimentale. Una persona che ti spiega come si fa il cinema in modo pratico, cioè proprio molto terreno. Poi fra l'altro è interessante poi notare anche alcune componenti del background di Leone che sono stati poi applicati al film, come per esempio il fatto che lui ha scritto il personaggio del senatore Bailey ispirandosi a Jimmy Hoffa.
Forse quello che somiglia più a Jimmy Hoffa in realtà è O'Donnell.
Ecco, vogliamo decidiamo
però,
fin da subito una cosa.
Sì.
Vogliamo dare per scontato che chi ci sta ascoltando il film lo abbia già visto, o vogliamo dare un che di divulgativo a questa puntata raccontando anche di cosa parla?
Un che di divulgativo si deve dare, poi andatevene a fanculo, finché c'ha 40 anni, quindi dai, è un'introduzione, non è una sviscerata generale, quindi insomma, state tranquilli. E, no, beh, sì, l'incontro di Leone al Centro Sperimentale va visto, è splendido, poi le cose lui le spiega all'atto pratico, perché di fatto il suo background ci insegna di come in realtà lui sia entrato a fare regia per casualità, perché Il Colosso di Rodi è un film che ha preso in corsa, lui era caporedattore.
Uno che però in realtà è sempre stato... cioè è cresciuto in un ambiente cinematografico, perché il papà di Sergio
Roberto
Leone
Roberti.
Si chiamava Roberto Roberti, che era lo pseudonimo di Vincenzo Leone, che era uno dei pionieri del cinema italiano, e quindi è una persona che comunque ha iniziato a lavorare nel cinema con Ladri di biciclette. Lo racconta stesso lui, cioè il primo film di cui ha fatto assistente alla regia è stato Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, quindi è una persona che si è formata, cioè che ha imparato il mestiere facendolo, probabilmente nel modo migliore, nel senso, cioè il modo migliore di imparare come si fa un mestiere. Allo stesso tempo con quegli è riuscito a dare un vero e proprio spessore intellettuale, non so quanto consapevolmente. Cioè, perché alla fine semplicemente essendo appunto una persona molto pratica, era forse una persona che quando si metteva a scrivere i film, consigliato anche dai figli sceneggiatori, perché i film non se li è mai scritti da solo Sergio Leone, ha avuto se non altro la lucidità di circondarsi di persone. In realtà lavorava praticamente come lavoravano un po' tutti nel cinema italiano di quel periodo là, anni 60-70, cioè c'erano almeno in 3-4 a scrivere i film, più quelli, gli N parola, che erano appunto i ghostwriters, che venivano definiti in una maniera un po' meno carina e soprattutto che non si può dire sui... li chiamavano gli N parola.
Vabbè, il
Sì,
fatto
sì.
di scriverli in tre, in quattro film in realtà è una cosa che esiste ancora oggi, semplicemente
Sì.
è legato al fatto
Vengono
che,
accreditati.
no, che tra gli anni 60 e gli anni 80 si poteva parlare di cinema industriale vero in Italia, non come oggi. Fellini
Sì.
scriveva sempre con Pinelli, con Flaiano, con Pasolini
Sì,
come N parola molto spesso.
stiamo facendo tanti grandi nomi. Lo stesso C'era una volta in America viene sceneggiato da Franco Ferrini. Abbiamo Benvenuti, De Bernardi, Enrico Medioli, Lo stesso Franco Ferrini, Franca Arcalli e lo stesso Sergio Leone, insomma. Una sceneggiatura che è stata frutto di un lavoro durato 10-12 anni, durante il quale Leone non ha fatto poi niente nel mentre, se non appunto produrre Il mio nome è nessuno di Tonino Valeri, insomma, portare a termine come voleva lui la sua trilogia del tempo. C'è appunto questo processo molto lungo, anche dispendioso, e soprattutto dopo aver inventato un genere, per certi versi, dopo averlo ricaratterizzato. Perché adesso la capacità che ci ha avuto Sergio Leone di colonizzare l'immaginario collettivo non solo italiano, ma anche americano, perché comunque quando uno pensa al western, con tutto il bene e l'importanza che possono aver avuto registi come John Ford, Howard Hawks, Fred Zinnemann.
La gente non pensa a Peggy, ma non pensa mai a Ford, pensa a Leone, ma è chiaro, se ti dico western, tu a cosa pensi? Al taglio degli occhi di Clint Eastwood nel Buono, il Brutto e il
Sì.
Cattivo, cioè nel senso è così per tutti alla fine.
Esattamente. Secondo me, come tutti i grandi, si sono abbastanza influenzati dal punto di vista stilistico Sergio Leone e Sam Peckinpah, nel senso che quando Sergio Leone faceva C'era una volta il West, faceva Giù la testa, cominciava a spingere anche di più dal punto di vista della violenza. E chi è che però ha spinto per primo dal punto di vista della violenza in maniera così potente? Sam Peckinpah con Il mucchio selvaggio, che è uscito un anno dopo C'era una volta il West. E infatti, C'era una volta in America, nonostante il suo visto censura per tutti, è pieno di scene anche abbastanza dure da vedere, perché era un altro periodo, erano arrivati gli anni 80, quindi c'era stato e si era un po' più sdoganata un certo tipo di violenza al cinema, però è un tipo di racconto molto alla Peckinpah. Anzi, diciamo che possiamo dire che per certi versi Peckinpah è stato un po' il Sergio Leone americano, da questo per quanto riguarda l'impostazione anche poetica di molti suoi film. Una vera e propria congiunzione astrale, per certi versi, tra tutta la roba che è uscita fuori per C'era una volta in America, perché abbiamo appunto Sergio Leone, che probabilmente non è mai uscito dal suo stato di grazia. C'è Ennio Morricone, che insomma con Sergio Leone ha dato vita alle sue colonne sonore più iconiche, nel senso che ci stanno. Vero che se che Ennio Morricone è stato un mostro, un genio dal punto di vista della composizione, della melodia e dell'arrangiamento orchestrale, ma a mio personalissimo parere le colonne sonore con Leone hanno una marcia in più. Cioè, per dire, qual è il tuo fischio preferito di Morricone?
Per qualche dollaro in più, che è il mio Leone preferito. Però allora, dando un attimo, tornando un attimo
Andiamo
al
un po' più
punto,
esatto, che ci stiamo abbandonando un poco al
ci
flusso,
stai
andiamo un
abbandonando
po'.
completamente, ma è normale. A proposito di flussi, questo è l'ultimo film di Sergio Leone. È un film che gli toglie più di un decennio di lavoro. Chiude la trilogia del tempo. Sulla trilogia del tempo, dato che, visto che per prepararci, sì, era fondamentale fare un po' di ricerca, nel dubbio mi sono rivisto C'erano volte il West. Perché direte voi? Beh, semplicemente perché è una delle cose più belle che abbia mai visto.
Ieri su Sky ho rivisto qualche pezzettino di. Cioè qualche pezzettino, diciamo, meno una mezz'oretta buona di Giù la testa mentre facevo colazione, e ho
Però non lo
detto:
vedo da una vita,
Cacchiarola,
per
questo tra
esempio.
virgolette è il peggior Leone, ma vabbè.
No, peggior Leone per un pugno di dollari, non scherziamo,
Il che è
dai.
tutto dire. L'unico segno del tempo di Giù la testa è la citazione di Mao a inizio film, ma per il
Sì,
resto.
la rivoluzione è violenza, mannaggia morte. Vabbè, perché Giù la testa, la trilogia del tempo, in realtà rientra nel vero filone intellettuale di Leone, perché il primo Leone della trilogia del dollaro in realtà è un Leone che ridefinisce il western in che modo? Cioè, prendendo qualcosa che di partenza appartiene a un retaggio reazionario, è il genere americano per antonomasia, Leone semplicemente anche con l'aiuto di Morricone lo rende pop, perché allo stesso modo in realtà Morricone è colui che porta l'arrangiamento d'orchestra per il cinema più vicino a un concetto di musica pop. Cioè, basta un attimo andarsi a documentare per rendersi conto che le prime tracce di colonne sonore del cinema a essere portate nei jukebox negli anni 60, per esempio, erano quelle di Morricone. Cambia completamente l'approccio, non solo alla musicalità nel cinema, ma rispetto al western in realtà. Per quanto è, in realtà, mo ripetendo per un pugno di dollari qualche settimana fa, sì, ci fai caso, in realtà, l'idea dell'eroe romantico, come nei western di Ford, c'è sempre anche nel film di Leone, quindi è una rivoluzione parziale, quantomeno nel primo dei tre. Però, sorvolando, la trilogia del tempo è molto interessante, visto che questo è un discorso più introduttivo che altro, vedere come in C'erano volte il western, in realtà il concetto di tempo è quasi insito alla storia stessa, nel senso che il tempo lì fa riferimento quasi, in realtà, a quanto nel giro di meno di un decennio il western, in mano allo stesso Sergio Leone, abbia già sentito la necessità di cambiare pelle e di trovare una declinazione più decadente. Cioè, nel senso, se pensi che sto cristiano all'inizio degli anni 60 l'ha reinventato il western, nel 68 sente già l'esigenza in realtà di piazzare una pietra tombale in assoluto sul genere, ma in realtà su un certo tipo di intendere il cinema di genere. Nel senso che poi l'anno successivo sarà l'anno di Easy Rider, quindi l'anno un po' della rottura del genere, l'anno un po' della rottura anche se vuoi, dell'industria hollywoodiana classica, perché poi 1970 iniziamo a camminare pian pianino verso il 72, quindi il prime della New Hollywood, quindi la rivoluzione delle industrie in mano agli autori. Leone è un autore spartiacque, Leone poi nel periodo in cui Hollywood cambia completamente faccia, anche secondo me almeno in buona parte grazie a Sergio Leone e all'impatto che ha avuto col suo cinema, Leone sparisce nel periodo prime della New Hollywood, torna nell'84 con la New Hollywood che è praticamente già morta e sepolta e siamo nel pieno del periodo industriale. L'anno prima è uscito il terzo capitolo dello Star Wars di Lucas, insomma, E.T. esce quell'anno, è un periodo un po' particolare. Sergio Leone chiude la trilogia del tempo con un film che stavolta, a differenza di C'era una volta il West, in cui il tempo era più veramente quasi un credo film su se stesso, se lo vedete da quel punto di vista. Cioè, in che modo il mio modo di approcciare a un racconto di costume cambia attraverso il tempo. In C'era una volta in America, in realtà, siamo davanti proprio a un trattato sul tempo. Ed è molto interessante pensare al fatto che C'era una volta in America è tornato in sala la settimana scorsa per i 40 anni, praticamente a 3 giorni dall'uscita di Partenope. Praticamente nel giro di poche ore. Molti di voi hanno fatto una bella doppietta di due titoli che parlano di tempo. Da un lato, ovviamente, hai un approccio molto più tradizionale, perché comunque con Leone parliamo di un artigiano del cinema, partiamo di un grande intellettuale bilanciato comunque da una folta squadra di sceneggiatori che servivano anche un
Un
po'
raccontatore
a contenere le sue smanie, no? Dall'altro lato hai una.
di fiabe,
Esatto, dall'altro
come
lato
si è
invece hai
definito.
un anarchico dell'autorialità come Paolo Sorrentino che della narrativa cinematografica non gli è mai fregato un cazzo, è un regista più legato a una messa in scena dell'emotività, per usare un'espressione un po' paraculla, però insomma se vedete Partenope capite. È interessante vedere come questi due grandi trattati sul valore del tempo abbiano praticamente condiviso degli spazi in sala per 3 giorni praticamente, molto interessante questa cosa. Però C'era una volta in America, che cos'è? È la storia del signor Spaghetti, del signor Vermicelli, Noodles, Bob De Niro ovviamente, che però non è italiano, paradossale, per una volta De Niro non interpreta un italo-americano.
David Aronson, detto Spaghetti.
David Aronson, detto Spaghetti, che nel 1968, e sto fatto che Leone il film lo ambienti, al di là del 68 come momento storico, lo ambienta nell'anno di C'era una volta il West, per me qualcosa vuol dire. Nel 68 Noodles torna dopo 35 anni nella sua New York, dopo una fuga, in seguito, insomma, a un tentativo di attentato che gli fu teso, insomma, in seguito a tutto un fattaccio che poi scoprirete andando avanti queste 4 ore di film. Questo film è un grande collage che va avanti e indietro nel tempo. Quest'uomo torna a New York per scoprire cosa cazzo sia successo 35 anni prima e cosa sia successo in particolare a una somma di denaro che misteriosamente sparì all'epoca. E soprattutto per scoprire chi l'ha ricontattato dopo tanti anni per farlo tornare a New York. Trova una New York in cui diciamo che non c'è più tutto questo affetto, questo benvolere nei confronti della popolazione ebraica, perché il film è ambientato tra gli anni 30 e gli anni 60, in tre spazi temporali, scusa, tra gli anni 20 e gli anni 60. Quando siamo tra gli anni 20 e gli anni del proibizionismo, vediamo come la comunità ebraica è una comunità comunque folta, benestante, che ha praticamente possesso su un'intera area di Manhattan. È interessante vedere poi come andando negli anni 60, ad esempio, le Stelle di Davide non siano più affisse fuori la locanda di Fat Mo, che era il loro locale del proibizionismo negli anni 30. È interessante vedere soprattutto come al ritorno di Noodles venga sradicato fisicamente un cimitero ebraico per essere spostato fuori da New York. Tutta quella tematica lì è molto presente, proprio da un punto di vista del rifiuto della diversità e del rifiuto nei confronti dell'ebreo dopo gli anni 40, anche negli Stati Uniti. E quello è un sottotesto molto forte nel film di Leone. E il punto qual è? Quest'uomo ricorda la sua vita, camminando fisicamente attraverso la memoria, perché quello per me è il vero colpo di genio di questo film. Sono proprio le sequenze ambientate negli anni 60. Vedi un uomo affranto, un uomo distrutto dal rimorso, dal senso di colpa, che ha cercato per tutta la vita in quanto gangster, perché non l'abbiamo detto in effetti, questo è un gangster movie, forse è il gangster movie per antonomasia, almeno nel post-Padrino. Infatti Scorsese questo film l'ha visto almeno 10 volte per fare The Irishman.
Ecco, a proposito di questo, è tratto dall'autobiografia di un vero criminale. Il libro si chiama Mano Armata, poi intitolato anche C'era una volta in America, e lo pseudonimo dello scrittore era Harry Gray, che si chiamava in realtà Herschel Goldberg, che però è praticamente anche lui un manovale della mafia ebraica. Quindi da questo punto di vista, come dici tu, altro collegamento con Scorsese, perché? Perché Scorsese, dopo 6 anni dall'uscita di questo film, fa uscire forse il suo capolavoro, o uno dei, che è Goodfellas,
Uno dei.
in cui vediamo appunto la storia di un impiegato della mafia. E tra l'altro, com'è che si chiama il personaggio di De Niro dentro Goodfellas? Jimmy Conway. come il personaggio interpretato dal grandissimo Treat Williams.
Tornando nel discorso, cioè, nel racconto al presente del film, di fatto c'era una volta in America il racconto di un uomo che, in quanto gangster, ha cercato di raccogliere pezzi di pane, ha cercato di ingrassare da un certo punto di vista attraverso il possesso e di fatto gettando le basi per quello che negli anni 60, quando è ambientato il film al presente, sarà il punto di non ritorno, il boom economico, quindi di fatto il consumismo sfrenato e il materialismo al quale siamo abituati ancora oggi. Un uomo che ha cercato di prendere il pezzo di pane, ha cercato di prendere la pagnotta, ma che in realtà al momento presente nel quale lo conosciamo, in realtà sta raccogliendo le briciole. Di fatto è un po' quella la grande storia di Noodles. C'è una certa teoria del sogno alla quale si potrebbe tornare più tardi, perché per me non è una teoria, è una solida realtà. Basta un attimo leggere il finale, l'ultima inquadratura, è tutto molto chiaro. Non so quanto vorrei effettivamente dire su questa pellicola, oltre al fatto che rispetto agli anni 60 è fenomenale il modo in cui Leone, che in quanto artigiano e uomo che aveva un grande senso pratico rispetto al cinema, un uomo che concepiva la messa in scena in un'accezione molto classica da un certo punto di vista, il tempo lo concepisce come un luogo fisico. Noodles che cos'è se non un uomo che cammina attraverso i luoghi fisici, gli spazi fisici del tempo, i luoghi della memoria. Tutti i flashback partono da dei momenti in cui si ferma in un certo senso per contemplare il suo senso di colpa, cioè il primo flashback è innescato, no, da tutti quei ritratti appesi alla parete del locale di Fatmo o dallo spiraglio dal quale si affacciava da bambino per vedere Deborah che ballava. Deborah sicuramente è una figura sulla quale vorrei dire qualcosa rispetto un po' a tutto il film in questa introduzione, perché Deborah da tanti punti di vista è la chiave di lettura del film, per un motivo molto semplice: il film di Leone è un film che alterna attraverso i vari momenti temporali in realtà tante situazioni analoghe, cioè il voyeurismo del piccolo Noodles che si arrapa proprio praticamente guardando Deborah danzare col grammofono e poi spogliarsi in continuazione. È una situazione che si ripeterà in continuazione, è una cosa che fa D'Anziano. L'unico contatto concreto in realtà che c'è tra i due, al di là di un piccolo flirt quando sono ancora candidi e innocenti da ragazzini, avviene negli anni 30, quando il nostro, una
Prende la
volta,
peggiore decisione della sua vita.
prende la peggior decisione della sua vita, ma perché? Perché all'apice della sua carriera lavorativa, se così vogliamo definirla, quando di fatto la sua gang diventa la gang che esercita maggior potere sul ghetto ebraico, quando quindi è anche all'apice del suo imborghesimento, in un tentativo di flirt, quindi quando per la prima volta c'è un contatto fisico reale tra il nostro protagonista,
L'oggetto del suo desiderio.
un oggetto che in realtà è più qualcosa di etereo, Deborah, perché tra l'altro non invecchia negli anni 60 quando la rivediamo, quello perché il film è un sogno, questa è un'altra storia. Il passaggio chiave del film in realtà è proprio la celeberrima scena dello stupro che avviene praticamente 10 minuti prima dell'intermission, a 3 ore di film. Lo stupro perché è fondamentale, purtroppo, perché in realtà la morale rispetto al segmento degli anni 30 del film è un po' la morale su tutto il film e basta. Cioè, nel racconto al passato cosa realizziamo dopo 3 ore di racconto di crescita e di evoluzione di Noodles, sì, e degli Stati Uniti da un certo punto di vista? Impariamo che in realtà quell'imborghesimento gli può impedire una roba fondamentale. L'unica cosa che non può comprare sono dignità, l'innocenza di una ragazzina e il tempo soprattutto. Perché come fa a finire quella sequenza Leone? Con Noodles che una volta tornato a casa dopo lo stupro e dopo un momento molto importante in cui lo chauffeur di Deborah si rifiuta di prendere la mazzetta per riaccompagnarla a casa, quello è un piccolo atto di ribellione che non è scontato in un film del 1984 dopo una scena così forte, straziante e lunghissima soprattutto. Mi è sembrato durasse 40 minuti in sala, l'ho vista, cioè non l'ho vista, stavo a occhi chiusi
Durava
sinceramente. Cioè,
5 probabilmente. Stavi?
stavo a occhi chiusi in sala durante tutto quel passaggio
Ah.
là, non ce la faccio proprio. Poi c'è anche una delle scene tagliate in quel frangente, cioè lei che
Sì.
localizza quando sono in macchina dopo che gli ha dato il palo. Ed è
Sì.
fondamentale, è una roba di 30 secondi proprio, lei che lo accarezza ti fa capire come nella mente di un depravato, perché Noodles non è nient'altro che un depravato da ragazzo, anche un minimo contatto fisico in realtà lui lo interpreti come una richiesta di essere scopata.
Sì, no, perché dicevo, tu in quale altra situazione lo vedi mettere le mani addosso a una signora? Quando
Lo vedi
stupra che
durante una
uomo?
rapina, appunto.
Che
Nel
insomma
senso.
è un personaggio, come dire, ninfomane, come la definisce lo stesso Leone, ma allo stesso tempo comunque anche là è una situazione che degenera, perché lei tranquillamente, cioè diciamo che lei si sta divertendo in quel momento, perché poi è complice, è la talpa per la rapina, però allo stesso tempo chiede a Noodles di essere picchiata perché le piace. Però, come se Noodles, come suo solito, travisa e la stupra.
È
È
un po'
proprio
una
un rapporto
tendenza.
malato che c'ha con l'altro sesso, Noodles.
Ma per forza, ma anche perché in effetti se ragioni nell'ottica dei passaggi nei vari spazi del tempo, in realtà lui da ragazzino interpreta quello spogliarsi dopo l'esibizione per cambiarsi, per passare diciamo dal Tutù, credo, dagli abiti da danza, insomma, agli abiti borghesi, si spoglia, lui la guarda. In realtà quell'esibirsi, quel danzare con la consapevolezza di essere visti, lui lo
Sì,
interpreta
lei è. Sì.
come no, lui lo interpreta da ragazzino e anche da adulto come una richiesta ad essere toccata, ad essere scopata. Cioè, lì c'è l'occhio malato dell'uomo.
Diciamo, a lei fa piacere, però insomma ci sono sempre dei limiti da
No, non è che fa
rispettare.
piacere, lei è un artista, è semplicemente una ragazza che ha l'esigenza di essere vista, ma non da un punto di vista erotico, lei ha l'esigenza di essere vista per quello che ha da raccontare attraverso la sensualità, certo, ma in generale attraverso il movimento del proprio corpo. Cioè, quella roba la si riattacca poi a una delle scene tagliate, forse la migliore delle scene tagliate, cioè quella di lei che recita il monologo finale di Antonio e Cleopatra a teatro negli anni 60. Lui ha sempre travisato quel concetto lì, quel mostrarsi, quell'esibirsi, lui l'ha interpretato come un ok, una donna che mostra un minimo di carne e una donna che vuole essere scopata, violentata. E quella l'accezione malata del ragionamento di Noodles. Però il punto fondamentale di tutto quel passaggio lì è che nel momento in cui poi Noodles in realtà cercherà di sostituirla con una prostituta nella scena, nella sequenza immediatamente successiva, non riesce poi ad arrivare in tempo in stazione per riprendersi la donna. Usiamo questa espressione orrenda. Tutto questo perché? Perché al di
Per
là
provare, sì.
del momento splendido della sostituzione, che insomma ti dà un po' tutto il personaggio, quella roba lì, voglio chiamarti Deborah, e lei dice ho fatto molto di peggio per molto meno, lui le tira presso $500 in contanti, così completamente ubriaco. Questa scena è un po' stereotipica da cinema classico americano, si arriva alla stazione, c'è il momento dell'abbandono con lei che riesce per fortuna a scappare senza che Noodles riesca a salire su quel treno e riprendersela, lì c'è un po' tutto il film. Cioè, è un uomo che non riesce a stare al passo col tempo. Ciò che non può comprare è il tempo, anche in quel momento. Compra una sostituta per Deborah durante la notte trascorsa con la prostituta, ma ciò che non riesce a possedere è il tempo. E là c'è un po' tutto il punto legato al personaggio. C'è del tempo, ovviamente, anche nel rapporto con Max, perché cos'è Max se non l'incarnazione di questa deriva turbocapitalista che gli Stati Uniti stanno iniziando ad assumere e con loro tutto il mondo? Perché il passaggio che chiude il filone degli anni 30, con la fine del proibizionismo, è legato al fatto che Max non è nient'altro che un imprenditore, usiamo questo termine inadeguato, che si rifiuta di accettare il fatto che il tempo sia finito, la clessidra ormai è giunta al termine, abbiamo incassato 1 milione in tutti questi anni, no, dobbiamo farne 20, 50, non possiamo fermarci, dobbiamo organizzare una rapina a una banca, dobbiamo attaccare dei furgoni portavalori. Lui ti insegna come diventare ricco, però lo sa fare concretamente, e però è quello che porta in realtà a termine tutto il filone degli anni 30, perché appunto c'è il tradimento di Noodles, il ritrovamento dei cadaveri che vediamo all'inizio, dei suoi storici compagni di merende, letteralmente compagni di merende, e niente, poi, beh, tra le varie cose è mostruoso un po' tutto il lavoro che viene fatto rispetto all'alternare i punti di vista e l'alternare soprattutto i momenti temporali, perché il film lo vediamo iniziare con la caccia a Noodles,
Sì, e tra l'altro muore Eve
con la
nelle
morte, sì,
primissime scene, perché poi
la prima scena.
la prostituta che si sostituisce a Deborah la vediamo in tre scene in croce e quasi non ci interessa del fatto che muoia per quello che è il suo compagno a tutti gli effetti, solo che ovviamente noi avendo adottato il punto di vista di Noodles, che è un uomo del suo tempo, passa in secondo piano, bisogna rivederlo il film per rendersi conto che effettivamente lei fa una brutta fine e appunto quasi e viene poi dimenticata. Come dire, c'è anche questo punto, questo aspetto.
Sì, e poi
E
soprattutto la sequenza introduttiva si conclude con il ritrovamento, in realtà, cioè con i gangster che raggiungono il Chinese Theater dove Noodles si è nascosto sostanzialmente a strafarsi come un turco, anzi come un cinese, non come un turco, e che poi in realtà quella è la sequenza introduttiva che è anche la scena conclusiva del film, cioè ci riagganciamo perfettamente al momento in cui in seguito alla snicciata, come si dice oggi, quindi al tradimento dei suoi compagni, Noodles decide di trascorrere l'attesa, diciamo, della cattura in un Chinese Theater, in una fumeria all'interno
una
di un
fumeria
teatro di
d'oppio
ombre
praticamente
cinese, eh sì.
nascosta in un teatro. Tra l'altro poi il film finisce nel momento in cui lui entra e comincia nel momento in cui lui scappa dalla fumeria. Il nodo centrale di tutta la storia è sconnesso nel momento in cui sentiamo il telefono, del commissario. Tra l'altro ovviamente c'è la finezza che fa Leone di mettere squilli del telefono simili ma diversi da quello che effettivamente sentiamo nei primi 10 minuti di film in maniera ossessiva, che poi si rivela essere quello del commissario. Vediamo i cadaveri degli amici all'inizio del film, però poi si passa direttamente a dopo. Quindi, volendo, si può fare anche il giochino del ricomporre il puzzle di, diciamo, di tutta quella scena lì, insomma. Però la scena finale del film, quella che poi si conclude con il sorriso di Noodles che conclude anche il film, segue immediatamente la scoperta dei cadaveri degli amici. Quindi, mentre appunto all'inizio vediamo Noodles che scappa dalla fumeria, e che prende il treno per il primo che parte, in maniera
Tra l'altro,
sempre anche questa molto.
i primi attacchi al passato, se ti ricordi, poi sono raccordati attraverso il suono, c'è cioè la cornetta del
Sì,
telefono, la sirena,
la
giusto?
macchina che canta, cioè le macchine anni 30 che cantano God Bless America. C'è
E cantano God Bless America e c'è anche Yesterday dei Beatles, uno solo scarto, se non sbaglio.
Yesterday, c'è la torta con la fine del proibizionismo,
Che
diciamo
bello.
è tutto molto circolare, cioè si ripropongono tanti motivi, tante situazioni, anche nelle scene tagliate, tipo per esempio la scena, la differenza tra quando si buttano a mare la prima volta, quando scoprono che il loro macchinario a sale funziona, e quando si buttano a mare con tutta la macchina dopo che effettivamente Max ha deciso di tradire il loro committente senza dire niente a nessuno. Forse è anche per questo che è così facile da seguire questo film in tutta la sua durata, nel senso che nelle 4 ore e 10 che dura nella versione che c'è adesso, ma anche nelle 3 ore e 40 che durava nella versione che in realtà noi in Europa abbiamo sempre visto, cioè quel poco che c'è a livello narrativo è perfetto, non ha, cioè, ma proprio perfetto nel senso pieno della parola, non c'è una cosa fuori posto. Cioè, questo penso che è una cosa che traspare veramente da ogni taglio, da ogni inquadratura. Quindi, diciamo, in un periodo in cui effettivamente si tende molto ad andare al cinema a rivedere classici, in cui appunto c'è molto mercato di questo tipo di cinema qui, non stupisce in realtà che anche un film così, come dire, non si sottragga a queste logiche. Più che altro stupisce il fatto che in un periodo in cui fa da padrone la frenesia della vita postmoderna, del fatto che praticamente è con la soglia dell'attenzione che dura un TikTok, quindi un minuto al massimo, un film di 4 ore e 10 continui ad appassionare così tanto e a dare continuamente delle smentite, seppur minime, alla cosa alla storia della soglia dell'attenzione ridotta. Anche perché, insomma, se vai a vedere un film di 4 ore al cinema, non lo fai per spararti la posa, secondo me. Poi è molto interessante vedere quel video di Sergio Leone al Centro Sperimentale, perché poi parla anche un po' di dinamiche più legate al fatto che gli hanno tagliato la versione, perché come tutti sanno, noi in America il film è uscito tipo tagliato di 1 ora e mezza, con le scene poi montate in ordine cronologico, senza le scene della fumeria doppio, sempre a giudicare da quanto dice Leone. E quindi sempre perché appunto la casa di perché in America non c'era una praticamente non c'era una un culto del Final Cut, non c'era non era proprio a livello di contratto, non era previsto, e quindi la casa di distribuzione ha fatto un po' il cacchio che gli pareva,
In
diciamo.
realtà non è
Che
vero, aspetta, negli anni 70 il Final Cut era sempre dell'autore Hollywood, negli anni
sì,
80 quando si è industrializzato tutto il produttore ha ricominciato a dettare legge, quella è la cosa.
ma a parte quello, comunque poi questo, tra l'altro, un film così amato dal pubblico e che ha avuto anche un così grande successo, seppur tardivo, perché poi al cinema non c'è andato, anche perché, vista la situazione, dice lo stesso Leone che ha detto ai produttori, ai distributori, una volta visto lo scempio che avevano fatto sul film, di stampare meno copie. Anche
Sì,
perché poi il
vabbè.
film, nella sua versione Director's Cut, in home video ha fatto un gran successo. Sia poi quando lo hanno riproposto al cinema, quando poi sono uscite le cassette, quando poi sono usciti i DVD, e anche adesso lo dimostra il fatto che, insomma, è un film che non ha mai esaurito la sua carica. Il fatto che dopo 40 anni continua ad essere terzo in classifica. Però tu dici, infatti, quindi per certi versi in realtà più che c'era una volta in America, c'era una volta un certo tipo di cinema. Nel senso che questo è un film che tiene in sé tanto, 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 cioè proprio è un pilastro della storia del cinema anche moderno. Tra l'altro, forse è il pilastro cinematografico della storia del cinema più recente che abbiamo. Nel senso che sì, ci sono altri pilastri tipo Avatar, tipo appunto i film di James Cameron e la trilogia del Signore degli Anelli, ma allo stesso tempo dici, ma un
Dipende da
film.
che intendi, cioè se ti
Sì.
riferisci all'impatto impatto, per esempio, il Signore degli Anelli ha inciso 12 volte in più di Cernovolti in America. Che Cernovolti in America a
Sì.
livello di impatto è rimasto molto circoscritto al gangster movie. Non è uscito dai confini ispirazionali, diciamo.
Certo, vabbè, anche in realtà il Signore degli Anelli rimane un fantasy, ha inventato il fantasy, però allo stesso
Sì, lo
tempo
so, ma ha cambiato il modo di fare blockbuster. Cioè, Cernovolti in America,
il
quell'impatto non l'ha avuto
pilastro,
neanche
sì.
in ritardo.
No, però non lo so, è un tipo di pila è un pilastro della storia del cinema, come può essere un film di Abel Gance, come può essere appunto un film di Peter Jackson, però è
No, quello è
dell'84,
indiscusso, capì? Però
è un
così
film di 40
come.
anni fa, capito?
Sì,
È un
però.
film come si sarebbe fatto tanto tempo fa.
No, ma anche oggi lo puoi fare, se hai la libertà, per se sei interessato soprattutto. Però, sai, il discorso è più legato al fatto che purtroppo Cernovolti in America a suo tempo l'impatto non l'ha avuto. E ancora oggi, ripeto, cioè, togliendo quei pochi baluardi che continuano a cercare di reinterpretare le storie di gangster, non è un film che ha avuto un impatto così grosso in realtà sul modo di affrontare un approccio industriale al cinema. Cioè, davvero, cioè, se pensi agli anni 80, cioè, ci sono almeno 30 titoli che hanno inciso molto di più poi nei 40 anni successivi a livello di impatto sull'industria. Ma parto da E.T., parto da Episodio 5 di Guerra Stellare, non so, i primi due che mi vengono in mente per dirti, ma si puoi fare una lista infinita. Indiana Jones, cazzo, è un film che ha recuperato molto. Il Ritorno al Futuro è un film che ha recuperato tantissimo negli anni, però più da un punto di vista del gradimento di pubblico che non da un punto di vista dell'impatto autoriale. Cioè, ripeto, purtroppo paradossalmente è riuscito a incidere di più da un punto di vista del filone gangster l'Adepto di Leone, che è Tarantino. Questo è il film degli anni 90, per dirti. Purtroppo quella è una cosa legata al modo in cui nell'immediato viene recepito un film. Ma quello è il destino purtroppo di tutti i film che vengono riscoperti negli anni. Farti esempio, 10 anni fa The Tree of Life non se l'è inculato nessuno. Oggi se ne parla in termini di semicapolavoro o di capolavoro assoluto. Purtroppo lo spazio che gli serviva per poter incidere e influenzare un certo tipo di autorialità, mi rendo conto molto radicale, se l'è giocato. Anche Holy Motors, che non se l'è cagato nessuno a suo tempo, e oggi ne parliamo come una delle robe più importanti della storia del cinema.
Diventano pure questi un po' dei long seller, come basta vedere appunto il fatto che un sacco di film di genere italiani ce lo sono dovuti venire a dire a noi che erano bei film, cioè che erano film, cioè,
Sì.
oppure grazie a, appunto ai vari Tarantino e ai maestri di oggi che si sono ispirati al cinema di genere, abbiamo potuto poi riscoprire certi film che si consideravano anche un po' persi come Cani Arrabbiati, Bava, cioè che è il grande esempio. Oppure grazie ai restauri, come abbiamo potuto vedere anche Napoleon di Abel Gance, che insomma,
Guarda, ti
quello è
sei dato la
proprio.
risposta giusta da solo, cioè purtroppo, lo dico veramente con grande rammarico, ma Maschera del Demonio, Sei donne per l'assassino, sono due film che hanno avuto molto più impatto paradossalmente sui filmmaker del domani, negli anni 90-2000, che non Cernovolti in America. Ed è paradossale,
Tim
però è così.
Burton.
Burton, Tarantino, lo stesso James Gunn, cioè chiunque in quel panorama
Sì.
indie americano. Nel senso, poi cioè, basta pensarci, negli ultimi anni quanta roba a memoria ti viene in mente. Che ti ricorda esplicitamente C'era una volta in America nella forma, nel linguaggio adottato. A me vengono The Irishman e qualche robetta di James Gunn, perché lui si rifà molto all'estetica di Leone. Però lì è più un fattore estetico, in effetti. Scorsese
Una
The Irishman
storia, sì.
lo fa partendo da quel punto di vista, cioè lo Scorsese, che è quello che Goodfellas te lo finisce con il pentito di mafia che se la ride col giornale e la cintura alla caviglia, quindi di fatto dà il good ending al suo protagonista. Poi, 29 anni dopo, quando fa The
Sì.
Irishman, c'è il pentimento del protagonista. Cioè, siamo una volta davanti a De Niro che ha fatto l'occhio sulla storia, cioè che ha guardato la storia dall'esterno per 30-40 anni di vita facendo il braccio della mafia. Poi si ritrova ancora una volta a raccogliere le briciole dei suoi errori, degli omicidi, dell'abbandono nei confronti delle figlie.
Che effettivamente spara Max. Cioè, ammazza, che preme
Esatto.
il grilletto, ma 35 anni dopo c'era una volta in America in cui in
Se la
realtà.
vedi così è esattamente quello. È De Niro che con 30 anni di ritardo spara Jimmy Hoffa. C'eravamo un po' persi sul film, una mezza cosa la voglio dire un attimo. Rispetto al confronto finale con Max, col senatore Bailey, lì forse c'è De Niro in una delle scene migliori della carriera. In cui continua a chiamarlo senatore Bailey, rifiutandosi
Riconoscerlo.
di fargli capire di averlo riconosciuto. E la scena si chiude con un momento splendido. Spero che il suo processo vada a buon fine. Sarebbe un peccato rovinare una vita per una piccola macchia. È un momento assurdo in cui Max, che di fatto ha comandato Noodles per gli ultimi 35 anni della sua vita, costringendolo alla fuga, togliendole il milione di dollari dalla valigetta per poi ridarglielo, in realtà, come vediamo, ricontattandolo e facendolo tornare per comandarlo anche in una vendetta, perché lo porta, diciamo, nel suo studio, nel suo ufficio, gli dà un revolver per poter diciamo, porre fine alla sua vita per poterlo ammazzare. Gli organizza anche il piano di fuga per uscire da un corridoio misterioso nascosto dietro una libreria. Fa molto ridere quella cosa perché si sente una samba in sottofondo mentre si apre la libreria e vediamo questa scappatoia, diciamo. Quello è un momento allucinante in cui di fatto c'è la ribellione dell'eroe rispetto a un uomo che, come un tiranno, l'ha dominato per tutta la vita rispetto alle grandi decisioni della sua esistenza. Dinanzi all'ultima fatica, all'ultimo tentativo, la dignità in fin dei conti non gliela toglie. E poi c'è anche quella chiusura di sequenza, molto enigmatica ancora una volta, del camion dell'immondizia, del trita rifiuti che passa, e Max che si vede per un istante per poi scomparire, diciamo, alle spalle del trita rifiuti, insomma, un po' a suggerirci che il suicidio l'abbia tentato, in fin dei conti. Poi un'ultimissima cosa che volevo dire è buttare un attimo in mezzo la fantomatica teoria del sogno, perché per me non è una teoria, ma è una solida realtà, come direbbe Claudio Lotito, Forza Lazio. Tra l'altro De Niro sembra un po' Lotito in alcune scene degli anni 60. No, dico che la teoria del sogno mi ha sempre affascinato moltissimo, in realtà la trovo proprio una lettura che ci sta, è linearissima in realtà, leggendo l'ultima scena del film, in cui appunto Noodles va a strafarsi di oppio, prima di addormentarsi, di perdere coscienza in preda al trip, guardando verso l'alto, insomma, l'inquadratura in plongée in primo piano, inizia a ridere. La teoria parte dal fatto che, secondo un po' i fancazzisti della critica prima e del web dopo, Noodles se la ride in realtà perché se la ride pensando a tutto ciò che ha immaginato, che ha elaborato rispetto al suo passato, rispetto a questa idea di futuro e di ritorno a New York. Per
Sì.
molti è un po' una fantasticheria di Noodles, buona parte del film. In realtà la vedo come una cosa ancora più semplice, senza subentrare in questo discorso un po' scemotto sul cosa è reale e cosa non è reale. Semplicemente per me la storia di Noodles finisce là. Nel senso, finisce per come inizia il film, viene trovato e viene assassinato. Quell'ultima inquadratura, in realtà, quel sorriso per me è lui che sta immaginando quel futuro. Cioè, immagina Noodles che pensa tra sé, chissà quanto sarebbe divertente scoprire che in realtà Max ha fatto uno scambio di corpi e è sopravvissuto, ha cambiato identità, perché è una cosa quasi al limite della fantascienza, la questione dello scambio di corpi. Immagina come sarebbe ritrovare Deborah e scoprire che non è mai invecchiata in realtà. Immagina come sarebbe soprattutto poter tornare ad avere a che fare con lei. Senza quel senso di colpa addosso e senza che lei mi condanni e che abbia, anzi, altre parole al miele per me, perché infatti proprio il passaggio con Deborah che secondo me ti fa capire quanto sia fantasioso in realtà tutto ciò che ha ambientato negli anni 60, al di là della questione metafisica proprio di camminare attraverso il tempo, nella prima scena al locale di Mo, cioè Noodles torna, la prima cosa che fa è riconsegnare a Mo le chiavi dell'orologio, del pendolo, quindi far riazionare il tempo, cammina attraverso il tempo, quindi c'è una concezione metafisica dello spazio all'inizio del film, ma soprattutto il fatto che A, Deborah non invecchi, B, Deborah gli dica io non sono mai stato in grado di amare, l'unica persona che ho amato, a cui ho veramente tenuto in vita mia sei tu, una roba del genere, una persona che è stata violentata 30 anni prima, non te la dice manco sotto tortura, non avrà mai pietà nei tuoi confronti, non cercherà mai di rincuorarti, non cercherà mai soprattutto di avvertirti dicendoti non andare a casa,
Non
non andare a casa
andare.
del senatore Bailey, rovinerà la tua vita, non avrai neanche più quel ricordo. Se entrerai in casa del senatore Bailey, e soprattutto anche la faccenda del trita rifiuti, sono tutta una serie di elementi eccessivamente sopra le righe che in realtà per me trovano una spiegazione in quel finale lì. È tutta una fantasia. Per me è morto lì. Lui è stato assassinato nel teatro cinese. La sua fantasia parte al momento della fuga.
Anche perché, insomma, come fa ad essere un attimino strafatto, cioè strafatto un momento prima e
E poi scappa.
assolutamente ricomposto? Più che altro ci sono, è, un po', è sempre un'anatra coniglio questo finale, perché allo stesso tempo potrebbe essere anche una specie di, come se il personaggio stesso avesse un flash forward, come dice lo stesso Leone, cioè potrebbe immaginare momenti del suo futuro. Però sono sempre un po', cioè noi guardiamo il punto di vista di Noodles, il punto di vista è quello, e questo secondo me spiega il fatto che Deborah non invecchi, però spiega anche probabilmente tutte le reminiscenze che ha il suo personaggio, perché allo stesso tempo uno dice, questo si immagina, si sogna il futuro, ma si sogna anche i Beatles, la televisione, cioè come dire, tutte le cose che la modernità ci ha portato, che non credo che un signore degli anni 30 potesse, anche appunto così incolto come può essere Noodles, intelligente sì, ma incolto, possa prevedere. Quindi ci sono tanti segni a favore e tanti segni a sfavore.
La
Il
questione dei
punto.
Beatles e della televisione, ma quello fa parte dell'inganno, cioè se non ci metti la
Sì.
televisione stai dando ovviamente l'impressione allo
No, sì, ma a
spettatore
parte.
che di star
No.
raccontando un'ucronia di fatto, cioè devi mettere degli
Sì, no, ma a
elementi
parte
riconoscibili,
quello.
altrimenti nel senso è ovvio che la gente capisca che in realtà quella roba è immaginata. Cioè, non è, se non c'è ambiguità le bugie non sono mai
Sì,
credibili,
no,
spesso.
c'è più che altro però gli elementi di ambiguità che provano in realtà che è cioè che potrebbe essere come dire, un futuro un po' immaginato, un po' reale, Solo il fatto che magari potrebbe. È sempre legato al fatto che il punto di vista di Noodles è quello lì, ed è il punto di vista di un uomo che ha soltanto dalla parte sua la storia di un perdente, come sempre per citare il maestro, che ha per sé l'unica cosa che gli è rimasta sono solo i ricordi. E quindi mi sembra anche plausibile il fatto che anche il suo presente sia inondato di ricordi, di reminiscenze, di volti già noti. È un po' più fantasiosa forse come interpretazione, però ci può stare anche il fatto che sia totalmente immerso nei suoi ricordi, cosa che fa sì che quei segmenti ambientati nel 68 siano così. È un'altra, come dicevo, è un'anatra coniglio, non. Sono un po' tutte e due, sono sempre modi di vederla. Poi, appunto, ovviamente l'invito è guardatelo e fatevi anche voi la vostra idea, cioè guardatelo e basta. Poi il resto si vede. Guardatevi Cielo, Notte in
Fondamentale.
America, riguardatevelo 3-4 volte all'indietro, a spezzoni, da capo, cioè, fate come vi pare. Se esistesse, io sarei curioso anche cioè, di guardare la versione scempiata.
Beh, è tempo dei saluti istituzionali. No, istituzionali è un cazzo, dei saluti informali. Allora, ci sentiamo tra qualche giorno. Spero il prima possibile per la puntata su Partenope, perché sennò cavolo volevano direttamente un film e quindi non c'è più senso. La puntata su Partenope. E appunto, vi ricordo di andare a vedere Robot Selvaggio, Partenope, The Substance, lo vado a vedere tra poco. Che bello, Longlegs, anche se purtroppo ha poche sale, quindi purtroppo sta per lo più sui multisala. Quindi andate a vederlo nei The Space, negli UCI, mandatelo a vedere, perché sembra una bella roba. Brava, viva Sperkins. Non è male Hansel e Gretel, l'ho visto prima. Poi andate a vedere Anora settimana prossima, il restauro di Carrie, il restauro di C'era una volta, cazzi, il restauro di Paris, Texas. Tanti. Oh, sai, esce Il Padrino, parte 2, questa
Ah sì, è
settimana,
vero,
quindi
esce
andate a
anche il restauro
vedere.
del Padrino parte seconda, da 4 al 6. Fa da preludio all'altro capolavoro di Coppola.
Eh sì, e ne parleremo perché il primo padrino è stata la prima puntata del podcast, l'anniversario del podcast va celebrato con la parte 2, mo viene pure in sala sta parte 2, e
Chissà
quindi
se lo
tanti tenino.
svisceriamo, ma poi ovviamente ci sarà anche la puntata sul capolavoro di Francis Ford Coppola del 74, che è la conversazione.
Tenete
Secondo me.
d'occhio i canali di Lucky Red perché tra poche settimane arriva in sala un certo film che fa 30 anni quest'anno, non dico altro. E occhio perché poi tra qualche settimana, non so con che distribuzione, arriva un altro film degli anni 90 con quelli che sparano e fanno i fighi. Tenete d'occhio le distribuzioni. Ah, e poi andate a vedere, grazie a Cat People, questa cosa la voglio dire, Non aspettarti troppo dalla fine del mondo, film del 2023 di Radu Jude che arriva con grande ritardo, era stato annunciato e poi spostato 200 volte, esce il 7 di novembre insieme ad Anora in Italia, grazie a Cat People, che sta facendo una bella campagna marketing, perché sui poster, se vai a vedere, c'è scritto dal 7 novembre in poche sale, quindi stanno giocando molto su questo
Bene,
aspetto
bene.
ironico delle distribuzioni di
Tra
merda.
l'altro, a proposito di distribuzione, io lancio sempre un appellino sia alla
Vai.
Kired, perché Dali, quando cazzo esce?
È vero.
E lo stesso discorso lo faccio anche per Le Deuxième Acte, sempre di. Cioè, che ha aperto Cannes quest'anno, sempre di Dupieux, che praticamente fa un film per festival. Cioè, secondo me, arriverà un anno in cui viene al Picenzia Short Film Festival con un film apposito.
Chiediglielo apposta.
Sì, cazzo direi, ma ce l'hai un cortometraggio o qualcosa? Vieni, vieni. Seguite il Calcio Napoli che gioca tra quanto?
Domani alle 12:30 con l'Atalanta.
Tifate per la lotta pallapiede ritrovo, perché devo dire sono stato battuto da Jim perché gli è entrato e ha fatto due assist, beata Ace, malanima dei video. Però intanto continuo a detenere io il punteggio più alto,
Accetto,
perché
incredibile.
ho perso per 2-3, però Dybala ha segnato, ma come tutte le volte che ho posseduto Dybala al fantapallone non è mai servito a niente. Ma vabbè, andate al cinema a vedere, c'era una volta in America, se non c'è al cinema vedetevelo su Sky in stream.
Blu-ray dove
Compratevelo,
volete,
acquistatelo,
Sky lo vedete.
noleggiatelo. Tanto non sicuro, ecco, non è uno di quei film introvabili di cui ogni tanto ci
No,
capita di
infatti.
parlare. Leggeteci dei libri, tra cui c'è anche un libro che vorrei comprare, però ve lo consiglio sulla fiducia, e si chiama il libro di Pietro di Marchigiani Scaglione. Pietro Negri Scaglione si chiama, e
No!
si chiama Cosa hai fatto in tutti questi anni? Edito da Einaudi,
Perché
che
dovevi dire il suo
racconta un
primo
po'.
cognome? Dicevi solo quell'altro cognome, era facile.
Racconta un po' la storia del film. Si chiama Che cosa hai fatto in tutti questi anni? Se vuoi
Oh,
censura la parola, l'autore è Pietro
oh.
Marchigiani Scaglione. C'era uno che si chiamava, che aveva la N parola nel cognome quando stavo a scuola io. Si chiamava
Oh
Giuseppe N
no.
parola.
Oh no, plurale.
No, 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 singolare.
cazzo dici?
C'aveva un passo incredibile. Vi racconto un episodio, vi racconto un episodio. Praticamente, venne questo ragazzo, stavamo in la lezione durante il ginnasio, no? E questo stava una classe dietro, alla mia. Tipo, io stavo in quinta, lui stava in quarta. Allora, a un certo punto, stava il professore in classe, questo ragazzo brufoloso, come tutti gli adolescenti, apre la porta e dice non so cosa al professore. Anzi, no, il professore lo vede passare da fuori durante l'intervallo e lo chiama. Nega che lui arriva. Poi se ne va e fa. No, negro è il cognome, comunque.
No, mannaggia morte. Liceo Adolfo Panzini,
No,
ragazzi. Quel nome, il nome di battesimo di Panzini non è una casualità. Vabbè.
è vero, Adolfo.
Mannaggia morte. Vabbè, su questa e non
Va
questo
bene.
aneddoto chiude la puntata.
Evviva il Napoli.
La puntata che si apre con Pasolini che canta gli 883 e si chiude con la N-word. Ma che vuoi di più?
Si
Perfetto.
chiude, sì, con se vuoi faccio la N Pasolini che dice la N word.
No, grazie, ho già mangiato. Anzi, devo anche andare di
Napoletano.
nuovo al cesso. Ah, ah!
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.